Parliamone, le interviste di Radio Poderosa. C'è un grande disordine sotto il cielo, la situazione è... Mo? Ma cosa succede in Africa? Ne parliamo con Yagub Kiveida, cittadino italiano originario del Sudan, residente a Torino, è il direttore esecutivo di Mosaico, è un'associazione che si rivolge alle azioni per i rifugiati, un'associazione di promozione sociale, è laureato in lingue e letterature moderne presso l'Università di Torino, ha un master in accoglienza e inclusione dei residenti asilo e rifugiati dell'Università di Roma III. Ha lavorato per diversi anni nel settore dell'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati come consulente legale e come mediatore interculturale e ha partecipato a diversi tavoli di lavoro europei sulle politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale dei richiedenti asilo e rifugiati. Insomma, io avrei voluto condurre l'intervista dandogli del lei perché mi sento un po' intimidito, ma mi ha detto no, obbligatorio il tuo. Ti ho presentato bene? Oh.
Ma già è troppo. No, modestamente io semplicemente un attivista, anche se tutto questo, diciamo, questo curriculum fa parte dell'attivismo che sta continuando da quando ero in Sudan, qui e continua. Anche il modo per aiutare richiedenti asilo e rifugiati è un attivismo. È iniziato un lavoro volontariato su questo campo e ho continuato con modo professionale. Un attivista sudanese, italiano.
Fossero tutti così gli attivisti. Vabbè, senti, com'è la situazione in Sudan? Partiamo da questa realtà che è la tua origine, poi ovviamente possiamo anche dire qualcosa in generale dell'area di quello che chiamiamo Centro Africa, ma un po' dappertutto, perché davvero è una situazione in ebollizione e che noi qui stentiamo a capire e a inquadrare. Ecco, un pochettino se puoi inquadrarci come adesso la situazione, poi possiamo vedere anche le cause di quello che sta succedendo.
Cosa sta succedendo in Sudan? È una guerra. Io non perché sono sudanese, ma lo considero la guerra o le situazioni di guerra peggiore in questo momento al mondo. Nonostante non ci vediamo tanto sul notiziario, ma tutti i giorni ci sono bombardamenti aerei, ci sono morti, feriti di tanti civili nel capitale di Khartoum e in Darfur. Questa guerra adesso continua da più di 3 mesi.
Scusami, chi combatte contro chi?
La guerra inizialmente tra due frazioni militari, che è il governo. Forse devo fare un passo indietro, perché dopo la rivoluzione che è condotta dai cittadini sudanesi contro il regime del Bashir, un regime dittatoriale, militare, islamista, da 30 anni al potere, nel 2019 è caduto questo regime grazie alla rivoluzione guidata dalle donne e uomini del popolo sudanese. E dopo la caduta del Bashir, i militari hanno dovuto condividere il potere con i civili, quindi creato un governo di transizione fino all'elezione dopo 3 anni, tra civili che hanno guidato questa rivoluzione e politici e i militari, 50%, 50%, finché arriva l'elezione democratica. Questo costo che parlavo prima della libertà che il popolo sudanese hanno voluto a tutti i costi, non ha piaciuto tante persone. Quindi i militari non vogliono essere messi in tribunale dopo, perché sono tutti accusati di crimini contro l'umanità in Darfur e altre parti del Sudan. E poi gli islamisti in sé, perché questa libertà non piace. E poi ci sono interessi internazionali, perché un governo militare funzionale per prendere risorse senza essere controllato da un Parlamento o dalla corruzione di un governo dittatoriale sicuramente funzionale per tanti poteri esteri che fa gola la materia prima in Sudan. Quindi c'era la guerra contro la rivoluzione sudanese sotto gli occhi di tutti, sotto le persone che sono vicine alla politica, le sanno che c'è stata una guerra contro questa libertà, e è stato colpo di Stato nell'ottobre 2021 e i militari hanno preso il potere di nuovo. Allora, in questo punto ci sono due frazioni di militari: l'esercito sudanese, quindi l'esercito dello Stato del Sudan, e una milizia che purtroppo è stata creata dal regime del Bashir, il regime caduto del Bashir, ma continuato a esserci anche nella vita di Butere dopo anche la caduta del Bashir, perché comunque una milizia così addestrata, così armata fino ai denti, che comunque questa milizia noi magari nella stampa internazionale conosciamo con i Janjaweed, che è il diavolo cavallo, che hanno fatto il genocidio in Darfur, hanno bruciato oltre 800 villaggi e sono responsabili di questo genocidio, che comunque ci ha mandato dell'AIAD e arresti questi capi. Purtroppo questa milizia ha continuato a esserci, condividere il potere con i militari, finché noi lo sappiamo che questa milizia ha avuto anche dell'ambizione molto ampia, non soltanto in Sudan, perché anche mercenari che combattono con queste milizie non soltanto sudanesi, sono del Niger, sono del Mali, sono del Chad, sono dell'Africa centrale, fino alla Mauritania. Quindi tutto il Sahel fa parte di questa milizia e quindi non è una guerra soltanto sudanese adesso, questa guerra anche destabilizzerà tutte le regioni del Sahel. Hanno ambizione di prendere il potere in tutti questi paesi, quindi non soltanto vogliono prendere il potere in Sudan, ma tutti gli altri paesi confinanti hanno ambizione molto ampia e non sono riusciti sicuramente in Sudan, quindi la guerra sta ancora, stanno combattendo. E quindi la definizione superficiale sono due capi, uno dell'esercito, uno delle milizie, stanno combattendo per il potere, ma nella complicazione della cose che troviamo anche i poteri internazionali, come altri paesi che stanno sostenendo la milizia, prima della Russia, che il Wagner, sono nell'addestramento e compattano insieme con questa milizia, e abbiamo visto che il Wagner hanno tentato di fare qualcosa anche in Russia, ispirati di queste milizie o non lo so, ma sicuramente non sono riuscito a fare granché in Russia, ma E la stessa cosa, una milizia creata dall'esercito sudanese e ha girato contro la fucile, sì, contro, certo, contro l'esercito.
Beh, Wagner comunque alle spalle ha una potenza economica notevole, certo, che credo arrivi anche da interessi che
degli interessi
sono
della montagna d'oro che stanno controllando in Sudan.
Ecco, a proposito, tu prima parlavi di risorse naturali. Quali sono le risorse naturali che fanno gola sia ai poteri dei gruppi africani che si fronteggiano, sia anche alle multinazionali, a poteri extra africani?
La prima risorsa è l'oro. La milizia sta controllando i siti della miniera d'oro in Darfur, soprattutto in Darfur, ma non solo, e insieme con il Wagner, che comunque sulla stampa internazionale, sul Daily Telegraph, hanno scritto come l'oro dell'Africa ha permesso della Russia di affrontare le sanzioni occidentali. Quindi stanno prendendo una quantità d'oro enorme. La riserva della Banca Centrale Russa dell'oro dal decimo posto del 2018 è diventata il sesto posto nel 2022. Quindi possiamo capire la scala dell'importanza di questi siti che stanno controllando in Africa e in Sudan. E poi il Sudan ha le riserve più grandi al mondo dell'uranio. Il Sudan è un paese sette volte Italia, quindi ci sono tutte risorse di minerale naturale, anche di agricoltura, anche di pastrizia, di tante altre risorse. Quindi strategico. Un paese confinante con 9 paesi africani e il Mar Rosso, e anche qui la Russia voleva gestire, anche prendere il port Sudan sul Mar Rosso, e questa è una delle promesse delle milizie alla Russia, di dare alla Russia gestire il port del Sudan nel Mar Rosso. E quindi ci sono tanti interessi, tanti anche strategici.
Quindi ci sono contrasti anche di geopolitica internazionale. E quindi la Russia e Wagner, con, certo, tutte le contraddizioni che ci sono da una parte. E dall'altra parte francesi, Stati Uniti, che ruolo, o altri, che ruolo giocano?
E sicuramente la Francia, i suoi interessi nel Sahel è enorme, e quindi la stabilità di quel paese lì è molto importante per la Francia. La Francia è anche uno dei paesi che comunque stanno investendo nelle materie prime in Sudan, e quindi ci sono tante aziende francesi nel maniera d'oro e altre cose. Gli Stati Uniti insieme con l'Arabia Saudita, per loro, anche se adesso c'è timida condanna da parte di questi superpotere alla milizia, apertamente loro condannano la guerra in generale, ma adesso hanno capito che comunque c'è un gruppo terroristico multinazionale che sta tentando di prendere il potere in Sudan, e non mai è stato condannato come un gruppo terroristico finora, e speriamo che noi come resistenza, come attivisti sudanesi, stiamo chiedendo al mondo di condannare questo gruppo terroristico di Janjaweed, per non permettere altri stati per aiutarlo. Ci sono tanti stati che stanno aiutando.
Wow. Sudan, 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 Sudan. Oy, oy. Sudan, 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 Sudan.
Con ci altre
sono anche stati dei colpi di Stato sempre nell'area del Sahel, non lontano dal Sudan, no?
Sì, ma è tutto collegato, questi colpi di Stati, questa, diciamo, prima anche questi colpi di Stati, tutti questi fondamentalismo islamico che è andato in Africa, tutto collegato con questi regimi che da 30 anni stanno cercando di avere dell'alleanza con altre milizie in quel paese del Sahel, quindi tutto collegato insieme, la stabilità e questo potere brutto in Sudan ha contribuito alla stabilità in tanti altri paesi. Quindi il mano del Sudan nella instabilità in Niger, in Chad, in altri paesi è molto, molto nota.
Certo, e come sempre, come dappertutto, quando ci sono tensioni internazionali, gruppi di potere che si fronteggiano, chi sta male è il popolo, è la popolazione. Come vive la popolazione adesso che prospettive ha oltre che scappare?
La popolazione sta scappando perché comunque non ci sono tante risorse, diciamo, per mettere le persone di avere viveri e medicine, eccetera, con la situazione attuale. Quindi le persone stanno scappando perché la milizia ha utilizzato il popolo come scudi umani contro l'esercito, perché l'esercito ha le aerei, possono bombardare velocemente a qualsiasi tentativo di colpo di Stato, ma la milizia è entrata nella casa delle persone, è entrata nei quartieri residenziali e adesso i combattimenti sono dentro i quartieri residenziali in Khartoum. E i Janjaweed stanno dentro la casa delle persone, dentro gli ospedali, dentro le scuole, e fanno la guerriglia nel quartieri. E questo ha dato l'esigenza delle persone di scappare di questa situazione. E il problema è che non ci sono abbastanza aiuti per gli sfollati, non c'è abbastanza collaborazione di accogliere questi rifugiati in altri paesi. In Chad è stato creato un campo profugo fuori dalla città e poche organizzazioni internazionali stanno lavorando. Nelle regioni del sud del Sudan, che è riuscito ad arrivare il Sud Sudan, anche la situazione lì non è così buona. E sono rimasti nel confine tra il Sud Sudan e il Sudan attuale e vivendo per strada o nelle scuole o negli edifici governativi vuoti. Chi ha cercato di andare verso nord per andare in Egitto, pochissimi sono riusciti a entrare in Egitto perché ancora oggi l'Egitto chiede il passaporto e il visto per entrare. Quindi un rifugiato sta scappando.
Sì.
E per un rifugiato sta scappando è molto difficile di fornire un passaporto. E quindi io personalmente, la mia famiglia, che erano tutti nel capitale, adesso sono nel confine tra il Sudan e l'Egitto, una città si chiama Karima, vicino la confine, e sono lì, non hanno passaporti, non hanno nulla e quindi stanno lì.
Se volessero raggiungerti,
non hanno possibilità, anziani, malati, non riescono a fare tutti questi viaggi. Quindi la maggior parte dei soldati sono ancora dentro il Sudan perché non ci sono corridoi, corridoi stati fatti soltanto per occidentali, evacuazioni, ma per il popolo. Stanno lì nelle situazioni molto difficili di vivere, di medicine, di altre necessità. E, anche qui chiediamo anche alla comunità internazionale di arrivare a queste persone, anche sfollati dentro il Sudan, perché manca tutto finora.
Senti, cioè, parte di queste persone tenta anche la fuga organizzata dai trafficanti per poi arrivare da noi con i barconi così, o la vostra zona non è ancora inserita in questo flusso?
Ma l'Italia pagava il governo sudanese per combattere il traffico di esseri umani e l'immigrazione illegale. E purtroppo c'è stato anche addestramenti al governo sudanese per affrontare questo fenomeno, e anche l'esercito italiano è andato lì per addestrare i militari per fare questo tipo di lavoro di intercettazioni, di cose. Quindi questo lavoro era affidato ai Janjaweed. Quindi anche noi abbiamo contribuito a creare questo mostro che è diventato potentissimo a tutti la sofisticate tecnologie di intercettazione, di droni, di cose che stanno utilizzando anche per bombardare la persona.
In tante parti del mondo.
E quindi quando una persona è in fuga non cerca il trafficante, una persona in fuga cerca di andare qualche parte.
Certo.
E pochissime persone sono in grado di attraversare un deserto della Libia, per esempio, per arrivare in Italia, per esempio. Arrivano giovani, quasi bambini, perché ne riescono a sopportare questo tipo di viaggio, ma non aspettavamo l'invasione di tutti i sudanesi, adesso vogliono venire in Italia. Questa cosa della... Di purtroppo di alcuni politici che dicono che tutta l'Africa vuole venire qua,
facciamo il blocco navale,
è una follia, perché nessuno vuole andare lontano da casa, le persone non sono in grado anche per fare questi tipi di viaggio, nessuno pensa di attraversare il Mediterraneo, o prima del Mediterraneo c'è un altro mare di sabbia che è il deserto, che è più difficile del mare del Mediterraneo.
E muoiono di più. I centri di detenzione in Libia.
E muoiono tantissime persone in quel deserto lì. Andate a cercare anche magari individualmente i morti nel deserto di questo viaggio terribile delle persone. Trovate che le persone muoiono nel deserto sono più di quelle che muoiono nel Mediterraneo.
Pazzesco. Senti, qui ci sarebbe da spaziare tantissimo. Per congedarci vorrei solo chiederti una cosa sull'associazione del Mosaico e che cosa state facendo e avete intenzione di fare prossimamente per portare avanti la vostra azione, che è importantissima.
Come dico, un attivismo iniziato come attivismo, continuo come attivismo, anche se è diventato il mio lavoro adesso attuale. L'associazione Mosaico Azioni per i Rifugiati, un'associazione guidata dai rifugiati per i rifugiati, cerchiamo di aiutare e accompagnare richiedenti asilo e rifugiati alla inclusione, all'integrazione sociale il più presto possibile, il modo più adatto, il modo più efficace, tramite i nostri progetti innovativi. L'ultimo è il One Stop Shop, un progetto di spazio comune a Torino che permette ai richiedenti asilo e rifugiato in accoglienza o anche le persone fuori dell'accoglienza di avere un spazio molto funzionale di servizi. L'ASL, abbiamo fatto un accordo con l'ASL, con il Centro per l'Impiego, con la Prefettura, con l'anagrafe, con la Questura, di avere un luogo fisico nell'ufficio straniero del Comune di Torino che diventa come molto funzionale per tutti questi servizi. Quindi insieme con i mediatori sociali di Mosaico, il funzionario o l'operatore di questo servizio trova il giorno preciso insieme con il mediatore sociale di Mosaico per risolvere i problemi delle persone in accoglienza o le persone che comunque hanno bisogno di, come richiedenti asilo e rifugiati. Quindi questo è un progetto innovativo, l'ultimo che insieme grazie alla l'UNHCR, l'Agenzia per i Rifugiati dell'ONU, che ha permesso questo progetto di uscire in questo modo molto efficace, e Mosaico è un implementing partner dell'UNHCR in questo progetto che sta moltiplicando in altre città in Italia.
Meno male che ci siete. Va bene, grazie, testimonianza davvero utile e importante, e soprattutto quello che fai e che fate, speriamo che tanta gente anche non sudanese si attivi. Perché,
grazie a voi, grazie a voi, perché questa guerra in Sudan quasi non parla nessuno. E mi fa male non vedere i notiziari, questi morti, feriti tutti i giorni, e nessuno si interessa di capire o anche solo una notizia nel telegiornale non esiste. Certo. Quindi ci fa male quando ci vede tutte queste cose di non interesse, disinteresse totale.
Dobbiamo capire che il vostro destino è il nostro destino.
Grazie.
E quindi non siamo due cose separate, o per buon cuore ci interessiamo a quello che succede. È tutto interconnesso e è nel nostro interesse di essere umani.
Grazie mille.
Grazie mille. Alla prossima.
Alla prossima. So why do you say you will save our life? Oh no. And why do you say you will never kill no one? It's a big lie. Rise up, rise up, rise up, rise up, rise up, children of Sudan. Yes. Oh, chase them, chase them, chase them, chase them, chase them out of the land. Solution, solution, but there is no solution, solution. Corruption and pollution, pollution, and living in illusion. You said I got solution, solution, but it's not solution, solution. This is a real, real illusion, illusion. We're living in confusion. Let us live our life now.
children of Sudan. We are the soldiers of Jah. O children of Sudan, we are the soldiers of Jah.